Radio Blu e Tu presenta Musica in Memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria che da questa puntata inizia un percorso un po' particolare. Faremo tre puntate dedicate, ed è inevitabile parlando di musica e memoria nella storia del nostro paese, del ruolo che il melodramma ha giocato nel nostro processo di indipendenza. Radio Blu e Tu, come sapete, è una radio che è legata direttamente all'Arci di Rovigo e bisogna dire che effettivamente l'Arci di Rovigo ha sempre lavorato molto su queste tematiche. Penso in particolare a una figura come quella del professor Contiero, che tiene sempre interessantissime lezioni ed incontri su questi temi. Tuttavia io non sono un musicista, i brani che vi proporrò anche d'opera servono per sottolineare alcuni passaggi storici. Nella puntata precedente abbiamo parlato di carboneria, abbiamo parlato dei tentativi, dei moti insurrezionali che abbiamo tra il 1820 e circa il 1830. Ecco, notare come in quel periodo storico, che è un periodo storico che poi, una volta abortiti questi tentativi, porta a una lunghissima discussione su quelle che saranno le modalità per arrivare a costruire un futuro paese. Si può dire che il periodo che va dall'esecuzione di Ciro Menotti a Modena al Fatal 48, alla Primavera dei Popoli, e sono parecchi anni, perché sono 17 anni, sono 17 anni di elaborazioni teoriche. Si va da Vincenzo Gioberti, il teorico del neoguelfismo, che predicava un'Italia confederale che avrebbe dovuto avere addirittura il Papa come espressione di una sorta di presidenza nel nome di quella fede cristiana che univa come elemento identitario tutta la penisola. Poi non sarà così. È l'epoca di Cesare Balbo, che sottolinea l'importanza e la centralità di Casa Savoia come unica famiglia in grado di guidare questo processo. Ovviamente una Casa Savoia l'abbiamo vista nell'episodio della concessa e poi ritirata Costituzione di Carlo Alberto nei moti carbonari, sempre un po' divisa tra slanci liberali e conservatorismo. È il periodo di D'Azeglio che è il genero di Alessandro Manzoni e che con Rattazzi e con Cavour sarà poi uno dei protagonisti della nuova classe dirigente di questo paese, anche lui molto attento alle discussioni teoriche su quella che sarà la futura, diciamo, almeno indipendenza del paese, per arrivare a un personaggio molto, molto discusso, molto chiacchierato, forse poco studiato e poco approfondito, come Carlo Cattaneo, che prospetterà una soluzione di tipo federale. Ecco, tutte queste elaborazioni intellettuali si svolgono principalmente fra gli anni 30 e gli anni 40. E non è un caso che quegli anni 30 e quegli anni 40 siano anche quegli anni 30 e quegli anni 40 in cui, in pieno clima anche di romanticismo, anche l'arte dà il suo contributo alla causa di questo nascente risorgimento. Fra l'altro, risorgimento è una parola che è stata usata ad esempio da Vittorio Alfieri, tra gli altri. E allora pensiamo a Manzoni, I Promessi Sposi, con quel manoscritto graffiato e dilavato, lo sappiamo benissimo, parlano della Lombardia spagnola del 600 per parlare degli austriaci dell'800, e ancora l'Ode, marzo 1821, il 5 maggio nel ricordo della morte di Napoleone, ma potremmo passare all'arte figurativa, Hayez con i suoi grandi quadri, non solo il Bacio, ma i Vespi siciliani ed altri, per arrivare poi ad altre figure, questo un po' più tardi, come ad esempio i macchiaioli, che andranno proprio a descrivere i fatti della storia nazionale. Ecco, il melodramma è una componente essenziale. Noi viviamo in una terra, il Polesine, che ha la bellezza di due conservatori, Rovigo e Adria, che fra l'altro sono frequentati da centinaia di ragazzi che vengono anche dall'estremo oriente, che imparano l'italiano perché l'italiano è la lingua del bel canto, l'italiano è la lingua dell'opera. E c'è una cosa curiosa che va detta. Noi che abbiamo tanti teatri di tradizione, penso appunto al Teatro di Adria, penso al Teatro Sociale ovviamente di Rovigo, penso al Balzan di Badia, al Ballarin di Lendinara, noi pensiamo oggi che l'opera lirica sia una cosa un po', passatemi l'aggettivo, snob, un po' d'élite, insomma andare all'opera forse viene vista come una cosa un po' colta da intellettuali. Pensiamo quanto invece nel Risorgimento, nell'Ottocento, era pop, nel senso proprio di popolare, cioè le arie d'opera, i cori d'opera, pensiamo ai cori delle grandi opere liriche degli autori dell'Ottocento, erano conosciuti, erano cantati, erano noti a molti, per cui diciamo che questa presenza è una presenza che è importante, ed è importante già dalla fine del Settecento. Quando incominciamo ad avere i primi grandi compositori, alcuni li abbiamo ad esempio incontrati, pensiate a Giovanni Paisiello, l'autore ad esempio dell'inno al re delle Due Sicilie, nato nel 1740 a Taranto e morto a Napoli nel giugno del 1816, pensate a Tommaso Giordani, nato a Napoli anche lui tra il 1730 e il 33, morto a Dublino addirittura nel 1806. Pensate a Giuseppe Giordani, detto il Giordanello, anche lui napoletano. Sono tutti autori del periodo del classicismo della fine dell'Ottocento, del Settecento, scusate, che incominciano a essere protagonisti anche di un passaggio fisico. Dove si incomincia? In che senso passaggio fisico? La musica, partendo dalle accademie e dai salotti, incomincia a spostarsi nei teatri e nelle piazze. E qua, se non ci siete mai stati, rimando a una puntata della mia vecchia trasmissione A Spasso per il Polesine, che potete ritrovare nei nostri podcast di questa radio, andrebbe visitato il Museo della Giostra di Bergantino, perché nel Museo della Giostra di Bergantino, che è dedicato a tutte le forme di spettacolo popolare viaggiante, compresi i cantastorie, avete i famosi organetti, quegli organetti a partire dagli organetti a rullo fino a quegli strumenti molto complicati con le schede perforate, che spesso riproducono queste arie popolari. Passavano per i mercati, per le fiere, per le piazze, erano un po', se volete, i telegiornali dell'epoca, e in musica si raccontava una storia e un'epopea. D'altronde, poi, se noi andiamo a prendere in particolare l'opera lirica, ci accorgiamo che una delle componenti essenziali dell'opera lirica è il coro. E il coro, fin dai tempi della tragedia greca, quando Aristotele parlava di catarsi, di purificazione tramite la tragedia, è il controcanto, è il popolo che entra in scena, che dice la sua, che si esprime. E in questa società, che è una società di massa dopo le rivoluzioni, quella americana, quella francese, quella industriale, è chiaro ed evidente che la coralità, i cori, questa è una cosa che dura nel tempo, pensate solo, ne parleremo quando arriveremo a parlare di Prima Guerra Mondiale, dei cori degli alpini, di come sia un elemento essenziale. Ora, queste premesse sono premesse fondamentali per capire quanto il melodramma sia stato una componente straordinaria di questo tema. Ed effettivamente la grande età d'oro della lirica, abbiamo detto, nasce da questo punto di vista dopo i moti del 30 e del 31, quando appunto il nostro Mazzini si trova a fondare la Giovine Italia in esilio e venendo condannato in contumacia. Ma facciamo un passo indietro, perché la prima traccia di assonanza patriottica la troviamo addirittura prima del congresso di Vienna. La troviamo in un'opera, in un dramma giocoso in due atti di Gioacchino Rossini, che è L'Italiana in Algeri. L'Italiana in Algeri, che va in scena per la prima volta a Venezia il 22 maggio del 1813, dramma giocoso di opera buffa, 1813 appunto l'anno della battaglia di Lipsia, l'anno poi dell'esilio, del primo esilio di Napoleone all'Elba, che racconta la storia di una donna milanese, Antonietta Frapolli, che viene rapita dai corsari nel 1805 e viene portata nell'harem del bey di Algeri, Mustafa Ibrahim. E quest'opera, tra il sentimentale, il buffo, il serio, che venne esaltata fra gli altri da Stendhal, ha tutta una serie di arie che sono diventate famose, insomma ricordiamo ad esempio la cavatina diciamo Cimentando i venti l'onde, oppure concedi amor pietoso, ma ce n'è una in particolare, che è quella che interessa a noi, che è il Rondò pensa alla patria. Ecco, il Rondò pensa alla patria è un pezzo, un brano di quest'opera, dell'aria pensa alla patria, siamo nel secondo atto dell'Italiana in Algeri, nel quale Isabella fa dei riferimenti che non piacquero assolutamente alla censura dell'epoca. Pensa alla patria, vedi per tutta Italia rinascere gli esempi d'ardire e di valor. Vicino è già il momento, l'ardir trionferà. Quanto vaglian gli italiani, al cimento si vedrà. Quanto vaglian gli italiani, al cimento si vedrà. Così recita il coro facendo il controcanto ad Isabella. Ed è sicuramente una delle primissime forme che noi abbiamo di questo riferimento. Pensa alla patria e intrepido il tuo dover adempi, vedi per tutta Italia rinascere gli esempi di ardire e di valore. Curioso che l'Italiana in Algeri, 1813, viene rappresentata al Teatro dei Fiorentini a Napoli nel 1815 ed è lì che noi abbiamo questa censura. Abbiamo questa censura che farà sostituire questo rondò, pensa alla patria, con la più consona intitolata sullo stile dei viaggiatori. Perché la censura napoletana la colpì? Sicuramente per questi accenti appunto patriottici, ma soprattutto perché probabilmente questo riferimento, queste forme di ardire e di valore, facevano forse riferimento proprio a quei motti della carboneria di cui abbiamo parlato. Ecco, diciamo che l'Italiana in Algeri è stata un'opera molto molto frequentata in tutto l'Ottocento, in Europa, negli Stati Uniti, poi ripresa nel 1925 nell'interpretazione di Concita Superbia e poi è sempre rimasta, assieme al Barbiere di Siviglia e alla Cenerentola, una delle opere di Rossini più rappresentate nel mondo. E allora ci ascoltiamo nella esecuzione, nell'interpretazione di Marilyn Horne, direttore d'orchestra James Levine, del 1986 questa registrazione, il Rondò di Isabella, pensa alla patria, dal secondo atto dell'Italiana in Algeri di Gioachino Rossini.
Dovere e onore.
Ecco, le note di Gioachino Rossini ci raccontano in un certo senso di una, diciamo, già vedete prima del congresso di Vienna, di una possibile prima così sentimento nazionale in un certo senso che possiamo ritrovare in quest'epoca. Un altro autore molto interessante ovviamente per i legami con il movimento risorgimentale, anche se al pari del suo grande collega, cioè di Giuseppe Verdi, gli studiosi sono divisi sul fatto se almeno inizialmente ci fosse un reale interesse o un disimpegno rispetto alla causa nazionale, è Gaetano Donizetti. Gaetano Donizetti muore giovanissimo, fra l'altro con delle date di nascita e di morte che sembrano assolutamente emblematiche, perché nasce nel 1797, nel pieno della calata napoleonica in Italia, e muore nel 1848. Ecco, Donizetti, fra le altre cose, non dobbiamo dimenticare che era amico personale di Maroncelli. Maroncelli è stato uno dei capi delle Moti Carbonari, però la cosa magari è meno nota, è stato anche un discreto musicista. E quindi così interessante notare come Gaetano Donizetti abbia in un certo senso interpretato un po' anche l'esperienza carbonara. E c'è una vicenda molto, molto curiosa che riguarda proprio i Moti di Modena del 1831. Siamo a Modena e il 3 febbraio del 1831 viene rappresentata l'opera degli esiliati in Siberia. Ecco, l'opera degli esiliati in Siberia è un dramma che viene rappresentato a Modena la sera del 3 febbraio del 1831, il giorno della scoperta proprio della congiura di Ciro Menotti. Fra l'altro Donizetti in un secondo momento aderirà in un certo senso alla causa nazionale, collaborando con Giovanni Ruffini, esule genovese mazziniano, che sarà il librettista del Don Pasquale e che attraverso il grande compositore bergamasco utilizzerà addirittura la musica come messaggio in codice, ecco, segreto tra gli aderenti alla Giovane Italia. Ecco, questa storia, gli esiliati in Siberia, 8 mesi in 2 ore, cioè gli esiliati in Siberia, che era stata rappresentata a Napoli per la prima volta al Teatro Nuovo il 13 maggio del 1827, ripeto, viene rappresentata a Modena la sera del 3 febbraio del 1831. Per cui evidentemente la storia di questo dramma di Elisabetta, che insieme al padre Potocki viene esiliata in Siberia per volontà del dominio dello zar, diventa un po' la marcia dei rivoltosi, e durante le rappresentazioni teatrali questa marcia fu usata spesso per inscenare manifestazioni patriottiche. E allora ci ascoltiamo la marcia Gli esiliati in Siberia di Gaetano Donizetti, dall'atto terzo dell'opera Gli esiliati in Siberia, nella trascrizione di Michele Milone, nell'esecuzione della banda dell'esercito italiano Fulvio Creu a Modena, Teatro Comunale, 15 dicembre 2000. Thank you.
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco le bellissime note di Donizetti, ecco, ci raccontano di esperienze, di tracce, diciamo, di vicinanza, di contatto con le istanze nazionali, con le istanze risorgimentali, che abbiamo visto un po', se vogliamo, in Rossini, che abbiamo visto nel grande autore e compositore bergamasco, ma che sono ancora vicende estemporanee. È inutile invece dire che i due grandi personaggi del Risorgimento, almeno come adesione, ecco, forse piena, compiuta alla causa nazionale, sono ovviamente Vincenzo Bellini, 1801-1835, ma soprattutto ovviamente Giuseppe Verdi, di cui ovviamente parleremo diffusamente. Ecco, Vincenzo Bellini, anche lui purtroppo morto giovanissimo, morto di infezione intestinale ad appena 34 anni, aderente ai moti carbonari, anche lui nel 1820, personaggio straordinario, perché un personaggio che, provenendo da una famiglia di musicisti, il nonno compositore, il padre direttore d'orchestra, nasce a Catania nel novembre del 1801, nel regno borbonico, inizia a studiare musica già a partire da 7 anni, quando all'età di 7 anni compone musica sacra, Salve Regina, Tantum Ergum, studia a Napoli, nel 1825 presenta al teatrino del Conservatorio la sua prima opera, L'Adelson e Salvini, cogliendo dopo il suo primo successo nel 26 con Bianca e Fernando. Anche qua la censura, va in scena il San Carlo di Napoli, il titolo viene ritoccato in Bianca e Gernando per non mancare di rispetto al principe Ferdinando di Borbone. Ed è su libretto di Felice Romani che lui scrive le sue opere più importanti, dal Pirata, rappresentato alla Scala nel 27, La Straniera nel 29 e poi La Norma. Ecco, La Norma 1831, che viene composta in pochissimo tempo, tra il settembre e novembre del 31, era un'opera molto rischiosa, perché La Norma andò incontro ad un fiasco clamoroso dovuto a circostanze legate all'esecuzione, sia anche una clac che era avversa al compositore, al soprano Giuditta Pasta, che era la prima donna, e sarà in verità un'opera che, come sappiamo, poi diventerà uno dei capolavori in due atti, che si svolge nelle Gallie all'epoca della dominazione romana. Ovviamente le Gallie sono un'assonanza molto precisa, molto diretta alla presenza di un dominio politico. Le Gallie ovviamente sono la Francia, che poi sarà la grande protagonista nel bene e nel male dei rapporti col Piemonte Sabaudo nel processo di unità nazionale, ma in questo caso le Gallie rappresentano probabilmente anche il dominio straniero. La trama era basata sulla tragedia di Alexandre Sumé, Norma, ossia l'infanticidio. Siamo nelle Gallie ai tempi dell'antica Roma, ed era facile ravvisare nella vicenda di Norma, sacerdotessa figlia del druido Oroveso, amante segreta del proconsole Pollione, la lotta degli italiani contro gli austriaci. Ed è il nostro compositore, il nostro Bellini, ci regala nell'atto secondo quel coro famosissimo: guerra, guerra, le galliche selve, un grido di guerra che chiama la guerra contro l'amante traditore. Alla fine della storia, Norma, infranto il voto e tradita la patria, finisce quale vittima sacrificale a rogo col militare romano, che nel frattempo viene redento. E quel grido, guerra, guerra, le galliche selve, non poteva non celare, almeno agli occhi dei contemporanei di Bellini, ovviamente delle assonanze di tipo patriottico. Curioso notare come nel libretto Romani inserisca delle parole che hanno ovviamente dei richiami molto precisi. L'aquila battuta, si parla di aquila, l'aquila che è simbolo dei romani, ma era anche l'aquila bicipite degli Asburgo. Si parla di raggio di sole, che ovviamente è un'allegoria della libertà. E allora ci ascoltiamo dalla norma: guerra, guerra, le galli che selve, nella versione dell'orchestra, del coro, del Teatro Comunale di Bologna, diretti dal maestro Evelino Pidò. E con questo ci diamo appuntamento a una prossima puntata di Musica e Memoria, in cui continueremo a parlare di Bellini, per poi spostarci all'altro protagonista del melodramma, cioè Giuseppe Verdi.
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.